Sto arrivando, adesso. Adesso siamo pronti per fare questa rassegna stampa di oggi, 4 novembre del 2025. Allora, intanto, buongiorno a tutti quanti i commensali. La notizia fondamentale dei giornali è una notizia di cronaca che riguarda qui vicino a dove siamo noi, al Palatino, a Mediaset, ai Fori Imperiali, il crollo, in realtà un incidente sul lavoro, ma particolarmente ha colpito particolarmente l'opinione pubblica italiana e anche i giornali. Per il semplice motivo e drammatico motivo che era una ristrutturazione di una torre antica con i soldi del PNRR, tutto regolare, tutto sicuramente fatto con i crismi giusti della sicurezza. Ovviamente ci sono delle indagini adesso per omicidio perché è morto un operaio di 66 anni che lavorava all'interno di questa torre. Altri quattro si sono salvati per il crollo dei solai interni e 11 ore per tirarlo fuori. Però si dirà sempre che tutto è stato fatto nel modo migliore possibile. Però il punto sostanziale è che è morta una persona. Sulla vicenda di cronaca si innesca, ovviamente, ne parlano Stefano Folli, ne parlano tanti giornalisti, quello che dice il portavoce del Cremlino, cioè questa famigerata Zakharova, la quale dice nel momento in cui sta morendo una persona in Italia e crolla un simbolo, anche se non così importante, però è nei fori imperiali della romanità, non solo antica ma anche medievale, beh, insomma, riesce a dire, a sorridere. Ridere su questa cosa dicendo mentre voi pensate alla ricostruzione a Kiev si sta sbriciolando la vostra civiltà, anche se non dice la parola civiltà, però il senso è questo. Allora, io vorrei a tutti quelli che pensano che abbiamo a che fare con un regime russo di amici, di persone a noi vicine, quando io stesso difendo la legittimità dei giocatori, degli sportivi russi di poter partecipare alle Olimpiadi, alle gare, a tutto quanto, quando dico che non si deve confondere il popolo con chi lo governa e quando dico che bisogna cercare di mettersi al tavolo della pace ovviamente con chi ha aggredito, cioè con Putin, resto della mia idea ovviamente, però vorrei che capissero con chi abbiamo a che fare a tutti quei filoputiniani, tantissimi filoputiniani, non tanto sulla vicenda ucraina, ma sul tipo di atteggiamento che hanno nei confronti di un regime che poi alla fine riesce a sorridere e a ridere di una grande tragedia italiana, che è una grande piccola tragedia italiana. Se volete, enorme per la famiglia della persona che ha perso la vita, ma è il senso, diciamo, del fatto che abbiamo qualche nemico che lo dimostra in maniera sguaiata come è avvenuto ieri. Non, direi che su questa pagina ovviamente c'è l'apertura di tutti quanti i giornali e in realtà più o meno c'è questo da dire. C'è una seconda grande notizia di cronaca che però vi segnalo, e cioè quello che succede ieri, mi sembra alle 9 di mattina, a Piazza Gae Aulenti, uno dei simboli della Milano rinnovata, dei grattacieli, come dice qualche giornalista oggi, il perfetto sfondo di Instagram, dove una signora che lavora in una regionale, in una società regionale di finanza che si chiama Finlombarda, sta mandando a lavorare un pazzo criminale, prende un coltello di 23 centimetri e glielo conficca nella schiena. La signora è ancora in prognosi riservata, pare che sia fuori dal pericolo di vita, però c'è il fatto che questo signore aveva già fatto una cosa simile 10 anni fa nella Bergamasca, esattamente uguale nei confronti di due signori anziani, ed era appena uscito dalla casa, diciamo famiglia, uscito dalla comunità in cui si trovava. Allora, su questo vedete si possono dire tantissime cose, potremmo fare analisi su questa casa comunità, eccetera. La cosa terribile di questa vicenda è che questa vicenda sarebbe potuta capitare a chiunque di noi perché non c'era un movente, un po' come si è scoperto avvenire a Londra, oggi c'è sui giornali, vi ricordate quel terribile attacco all'arma bianca in un treno inglese, e anche lì la persona che si è macchiata di quel terribile evento non era un terrorista, non aveva motivi particolari, era un pazzo scriteriato. E cosa voglio dire? La cosa che voglio dire è questa volta un consiglio alle destre, alla destra, al centrodestra e a noi blogger o direttori di giornali come questo, che sono molto duri nei confronti della sottovalutazione che fanno i sindaci come quello di Milano dell'emergenza sicurezza. Ragazzi, queste sono cose imparabili. Cioè, qui anche se ci mettevi Rudolph Giuliani ai tempi della New York in cui i poliziotti menavano, contro la follia, contro la pazzia, contro il caso totalmente fortuito, non c'è nulla da fare. Io sono disperato per questa signora, sono disperato per chiunque oggi a Milano possa rischiare sia il magrebino spacciatore, sia l'italiano pazzo, sia il violentatore. C'è un tema di sicurezza, però attacchiamoci alle cose serie. Quando il tema di sicurezza riguarda condizioni come quelle di ieri, non c'è polizia che tenga. Cioè, non possiamo pensare di avere una città con un poliziotto accanto a ognuno di noi che ci scorti contro l'inimmaginabile. Questo per dire che quando, come dice Tommaso Turri, ci si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, non c'è nessuna precauzione preventiva che si possa fare. Il signore aveva un'arma, non aveva una pistola, come avrebbero urlato in America. Il signore era totalmente senza nessun fine terroristico, razziale, religioso. Ecco, in questi casi il tema è che purtroppo dobbiamo semplicemente, voglio dire, prendere atto di questa vicenda, mentre in tanti altri casi, le violenze, le rapine, gli scippi, i maranza, si può fare qualche cosa. Cioè, non è questo il buon caso per dimostrare che le nostre città sono insicure, perché un tasso di insicurezza di questo tipo purtroppo è imparabile. Stupenda, stupenda l'intervista che fa oggi la Concia su quelle tre femministe che con le loro chat private hanno insultato il mondo e con i loro comportamenti pubblici invece hanno stalkerizzato, secondo l'accusa della Procura di Monza, hanno stalkerizzato un uomo che ha tentato il suicidio. La Concia dice che queste tre femministe erano quelle che il 7 ottobre non c'erano stati stupri in Israele solo perché le donne che ebree che erano state stuprate erano delle colonizzatrici, cioè se le sono andate a cercare. Quindi, insomma, questo era l'atteggiamento, dice la Concia, di quelle tre femministe che oggi piagnucolano sul fatto che sono indagate. E dice ancora: sono state coccolate da case editrici, evidentemente Feltrinelli Einaudi sono due di quelle, da giornali, da organizzatori di eventi che le hanno portate sul palmo di mano perché il loro femminismo radicale piaceva. Guardate che anch'io sono stato vittima del femminismo radicale su una ripartenza in cui una chat di manager di imprese ha fatto uno shitstorm perché non considerava adeguato il numero di donne all'interno della mia organizzazione, diciamo, eventistica, per dare il senso, ognuno nel suo piccolo è stato preso di mira da queste pazze rivoluzionarie. Però la Concia, dopo aver fatto tutta questa diciamo premessa, dice: non sono d'accordo però con la pubblicazione delle chat perché questa battaglia a sinistra a chi è più puro è insopportabile. E devo dire che la Concia è l'intervista, secondo me, più interessante e meglio fatta oggi da Giusy Fasano sul Corriere. Lei che si occupa di questa vicenda riguarda questa incredibile rottura del, come lo chiamano loro, del soffitto di cristallo di queste donne che si considerano al di sopra delle parti perché sono dalla parte giusta del femminismo e contro i maschietti. Sulla riforma della giustizia, di cui parleremo ancora tanto, ci sono due o tre cose che vi segnalo. La prima è sicuramente l'intervista a Barbera. Barbera è stato presidente della Corte Costituzionale, uomo di sinistra, e non è un'intervista, è una lettera che scrive al Foglio che dovrebbe chiudere la bocca a tutti quanti quelli che pensano di questa riforma il peggio possibile. Dice: la riforma è una riforma liberale, è una riforma indispensabile dopo il cambio del codice avvenuto nel 1987-89 con la riforma Vassalli. Non è stato fatto perché poi nacque subito Mani Pulite, si pensò che in quella maniera si sarebbe potuto intervenire sul corpo vivente di un'inchiesta che stava avvenendo in quel momento. Intanto ringrazio Giuseppe Tress per il tuo badge. E dice Barbera: attenzione, perché dobbiamo considerare questa riforma non solo il giusto completamento di quella roba là, ma il senso costituzionale di questa riforma è perfettamente in linea con quello che volevano i padri costituenti. Mantovano, che vedrete questa sera a 10 minuti, invece dice: i pieni poteri di cui tanto i magistrati sul Libero, sulla Verità, una bellissima intervista sulla Verità, i pieni poteri di cui i giudici dicono voglia assumere questo governo con la Costituzione, col cambio della Costituzione, in realtà quei pieni poteri ce l'hanno i magistrati quando sono irresponsabili nei loro comportamenti. Travaglio invece fa le pulce all'intervista fatta ieri da Nordio al Corriere della Sera, e dice che il sottofondo di questa riforma della giustizia è il mettere oggi, separare oggi le carriere e domani metterle sotto il controllo del governo, cosa che non sta scritta da nessuna parte se non nelle intuizioni di Travaglio, cosa peraltro che vi segnalo avviene per esempio in Francia e in Spagna. I PM in Francia e in Spagna, pur essendo sotto il controllo del governo, indagano i governi attuali. Sulla manovra finanziaria vi segnalo che il grande trattativa che sarebbe stata portata è quella di passare dal 26% proposto al 23% la tassa sugli affitti brevi della prima casa, una roba comunque che dà un segnale pessimo. Bello l'articolo di un professore universitario che oggi ci spiega sul giornale per quale motivo la tassa sui ricchi, la cosiddetta tassa Ronaldo, è una minchiata, e racconta anche il fatto che Ronaldo, da quando è venuto, quando venne a giocare in Italia, si disse fu attirato in Italia per pagare meno tasse. Non è così, perché prendeva 54 milioni di euro all'anno, Mannetti in busta paga ne aveva 23, quindi pagava tutte le tasse italiane. Quella legge faceva sì che si venisse in Italia soltanto per le tasse pregresse, non le attuali. Altro elemento di questa manovra folle, ma che vedrete non cambieranno perché non gliene frega niente a nessuno. La vera cosa potrebbe essere, e devo dire se lo faranno sarà cosa buona e giusta, la riforma sugli sfratti di questo governo, perché quella riforma sugli sfratti in realtà andrebbe ad agire, leggo oggi mi sembra sul Messaggero, sui due atti necessari per lo sfratto. Il primo è l'atto di precetto, in cui si dice guarda che tu mi devi pagare, sono 6 mesi che non mi paghi, e poi la notifica del preavviso di rilascio da parte dell'ufficiale giudiziario, questa specie di borbonica situazione italiana per cui dice prima mi devi pagare, poi non mi paghi, poi ti dico che mi devi pagare, poi dopo ti faccio la notifica di rilascio, poi arriva l'ufficiale giudiziario, arriva 3 volte, insomma le cose vanno alle calende greche. Sostanzialmente il governo con questa riforma toglierebbe la notifica della del preavviso di rilascio, e immediatamente dopo il precetto, dopo che ti dico che tu mi devi lasciare la casa, dopo 10 giorni se non me la lasci, la cosa è direttamente esecutiva. Quelli più esperti di me nei prossimi giorni mi spiegheranno, spero per esempio il mio amico Giorgio Spaziani Testa, se questa sia una misura dal punto di vista pratico che possa aiutare per fare quello che in fondo vuole il governo, cioè permettere che ci siano più case sul mercato. L'unico modo per mettere più case sul mercato non è quella di tassare di più gli affitti brevi, ma è quella di rendere più semplice affittare in modo lungo. Direi che per oggi è tutto. Noi ovviamente ci vediamo come sempre sul sito nicolaporro.it per tutti gli aggiornamenti della giornata, e poi ovviamente questa sera alle 19:30. La volgarità della signora russa che ride la morte dell'operaio italiano è ignobile. Hai perfettamente ragione Gianfranco Fini. A proposito di tasse, si tassa come spesso fa Gianfranco. Gianfranco tra l'altro è delizioso e stupendo, l'architetto Fini. Che cosa fa? Non solo mi dà dei bonus su questa zuppa, ma va, dove io consiglio tutti, sul sito nicolaporro.it appena rinnovato, c'è il bottone sostienici, e su quel sostienici potete, senza dare ulteriori rendimenti diciamo a YouTube e a Google, poter fare tutte le donazioni. Sono stato appena querelato, mi è arrivata la notifica della querela di De Luca, perché gli avevo dato in una zuppa del 2021, apro virgolette, non vorrei essere riquerelato per tabulas, lui si lamenta perché in una zuppa gli avevo dato del cazzaro. Vabbè, quindi dovrò affrontare anche questa querela di De Luca. Però insomma il nostro sito e il nostro giornale online serve a questo, cioè serve a dire quello che penso e quello che pensiamo insieme, e i vostri donazioni e la pubblicità mi aiutano a sopravvivere alla grande. Ce la facciamo, spalle sufficientemente larghe per il momento per resistere a tutto. Grazie a tutti quanti voi, ci vediamo questa sera. Ciao.